Vi risponderà Enzo Bucchioni, che è già in collegamento con noi. Ciao Enzo, ben ritrovato qua a Sportiva.
Ben ritrovati a voi e buon pomeriggio a tutti, ciao.
Abbiamo un ascoltatore in linea da Torino, troviamo Alessandro. Ciao Alessandro.
Buongiorno a voi. Scusatemi, esulo da qualsiasi tema di carattere sia giornaliero, ma volevo una precisazione di carattere regolamentare. Il regolamento sul calcio incomincia a non essere più compreso né sulle vecchie regole né su quelle nuove, quindi diventa di... Allora, ho osservato un episodio che si è svolto nella partita Bologna-Monza,
sì.
Nel quale c'è stato un calcio di punizione dove di per sé nulla di particolare, ma l'arbitro fischia. Quindi in quel momento chiedo: se l'arbitro fischia, il gioco riprende? O ancora il gioco non è ripreso? Perché immediatamente dopo si verifica un fallo in aria dove il giocatore Izzo trattiene per la maglia un giocatore del Bologna, Lukumi, e ammonisce Izzo stesso. Quindi mi domando, se il gioco è ripreso, un fallo in aria in quel momento non determina la ripresa, un rigore, una sanzione di qualsiasi carattere? Oppure no, ancora no, non è, il gioco non è ripreso, pertanto non c'è nulla. E allora perché la munizione?
Grazie allora.
Scusatemi, ma sì. Solo questo.
Grazie all'ascoltatore da Torino Alessandro. Enzo.
Ma è chiaro che, voglio dire, mi sembra assolutamente... Io non ho presente l'episodio.
No, francamente sto faticando anche io a ricordare.
Però l'arbitraggio non è piaciuto, Thiago Motta raramente fa polemiche, ma alla fine di questa partita ha fatto polemica sull'arbitraggio, e quindi probabilmente si riferisce anche a questo episodio che ha raccontato, che ha citato il nostro amico. Ma quindi è chiaro, se l'arbitro fischia, c'è la punizione, la palla in gioco, è evidente che avrebbe dovuto fischiare il fallo. Mi sembra lì un problema di regole. Le regole non sono assolutamente cambiate. Ora si tratterebbe di capire cosa è successo. Ma ripeto, io mi faccio forte di quello che ha detto Thiago Motta alla fine della partita. Quindi, evidentemente, lì qualcosa è successo che non ha convinto l'allenatore del Bologna, evidentemente non ha convinto neanche il nostro ascoltatore. Ora cercherò di andare a rivedere se riusciamo in pubblicità ad essere più chiari.
Sì, su questo episodio a cui si riferiva l'ascoltatore da Torino. Intanto, 11 km all'arrivo della tappa del Tour des Alps con Lopez e Pellizzari in fuga. Hanno un vantaggio sul gruppo di 40 secondi. Oggi si corre anche la Freccia Vallone. Chiaramente parliamo di ciclismo. C'è un altro ascoltatore in linea, Mohamed, che chiama da Milano.
Sì, buonasera. Volevo fare i complimenti per la trasmissione e è un piacere parlare con Enzo Bucchioni. Volevo fare una domanda. La volta scorsa, signor Enzo, stava parlando del prestito della Juventus di Alcaraz, dove nel parlare si era detto che il prestito fatto dalla Juve è costato comunque poco. Io volevo fare questa domanda, ma con i problemi che ha la Juve adesso a livello economico, un prestito del genere di praticamente 3-4 mesi, dove praticamente Alcaraz non ha mai giocato, ha giocato almeno un paio di volte, volevo capire un po' la sua opinione su questo tema qua, nel senso che, cioè, è stato, per quanto mi riguarda, un prestito sbagliato proprio, visto che comunque i problemi economici che sta passando la Juventus.
Grazie.
Vi ringrazio mille.
Grazie allora a Mohamed. Enzo.
Ma sì, Mohamed, intanto è un piacere per me parlare con lei. Quindi ricordo, forse è stato lei a telefonare, comunque ne abbiamo parlato di questo tema, e sorprendeva anche la valutazione molto alta del riscatto, un'operazione che all'epoca ci siamo detti, ma che succederà? Forse il giocatore potrà dare un contributo importante, anche se paghi qualche cifra bassa, ne vale la pena. Un centrocampista era stato chiesto dall'allenatore, un centrocampista in più, vediamo che succede. Ora, a distanza di un po' di tempo, ha ragione lei, questa è un'operazione sbagliata per il contributo che ha dato il giocatore, dovevano saperlo, che non era pronto, che c'era una problematica di infortuni. Quindi vai a prendere a gennaio un giocatore se è pronto, se ha voglia, se ti può incidere, allora potresti anche dire vabbè, spendo qualcosa, però nella bilancia alla fine ci guadagno, vado pari. Qui è un'operazione assolutamente sbagliata, quindi Alcaraz non sarà riscattato perché è una cifra che attorno ai 50 milioni, mi sembra di ricordare. Ma non c'è solo questo, anche Jalò. Ma Jalò che fine ha fatto? Il difensore portoghese, anche questo è arrivato, sarà un rinforzo mai visto. Quindi le cose che sono state fatte a gennaio, secondo me, sulle cose di gennaio, perplessità sono grosse. Ma tanto più, come dicevamo Ahmed, che la Juventus ha tanti giovani interessanti, ma non voglio ritornare sull'allenatore, e serviva prendere questi giocatori, forse era meglio ancora dare più fiducia sul giocatore del vivaio, su tutti quelli, o magari non darne in prestito qualcuno, a cominciare da Hausen alla Roma. Forse non era meglio tenerlo in rosa invece di prendere un Jalò. Ecco, tutte queste perplessità spero siano fugate da un nuovo corso della Juventus che inizierà con un nuovo allenatore a giugno, con l'investitura finalmente, che diventerà completamente operativo, di un nuovo direttore generale della Juventus e di un nuovo direttore sportivo. Insomma, le novità sono attese. L'allenatore sarà Thiago Motta, non lo so, è probabilissimo. C'è qualcuno che nell'ultima ora ha risuggerito Zidane, ma mi sembra un'operazione troppo costosa. In questo momento non si attaglia, non si addice al momento economico della Juventus. Quindi, comunque, tornando a noi, Mohamed, questa è un'operazione che si rivela sbagliatissima, diciamo un autogol.
Sì. Ti porto anche su un tema, apparentemente la risposta potrebbe essere semplice, ma forse Fernando da Sassari, in vista dell'europeo dell'estate, dice: ma alla fine è più difficile vincere un mondiale o un europeo? Perché è vero che c'è una platea più allargata in un mondiale, ma all'europeo forse c'è una concentrazione maggiore di squadre forti. Questo il concetto di Fernando. Enzo.
Sì, questo è vero, dal punto di vista qualitativo Fernando sicuramente le nazionali europee sono complessivamente più forti, però quando vai a giocarti un mondiale con scuole calcistiche diverse, con i paesi sudamericani che è sempre comunque complicato andarli a affrontare, la lunghezza stessa della manifestazione ora sarà addirittura ulteriormente allungato con l'aumento del numero delle squadre, tutto quello che comporta la tensione di un mondiale. È una manifestazione che dal punto di vista tecnico alcune partite nella fase preliminare forse non sono così soddisfacenti, ma quando si arriva più avanti credo che il livello sia simile se non superiore. Ci mettiamo dentro l'Argentina, ci mettiamo dentro il Brasile, queste nazionali, però dal punto di vista strettamente dell'andare a vincere un europeo è un trofeo che ti dice sono al top del calcio mondiale, non c'è alcun dubbio, perché quando vince in Europa, poi abbiamo citato due nazioni, ti rimangono da sfidare l'Argentina e il Brasile, quindi è una manifestazione importantissima di sicuro. Noi ci fregiamo del titolo conquistato a sorpresa 3 anni fa e andiamo lì per difenderlo. Sì, io non sono pessimista come alcuni, leggo ci sono 5-6 squadre più forti, sì, nazionali più forti, è vero, ma c'erano già anche 3 anni fa. Noi dobbiamo fare la differenza attraverso altre cose. Se parliamo dal punto di vista tecnico, sinteticamente potrei dire stiamo a casa, no? Guarda l'organico della nostra nazionale, guarda quelle che almeno 3 nazionali, io ne indico 3 sicuramente più forti della nostra, invece dobbiamo andare attraverso le motivazioni, attraverso la nostra scuola calcistica, la capacità di fare gruppo, il gioco che porterà l'allenatore, che sì è un gioco Spalletti che in parte l'ha già portato, che è un gioco che si pone, la mentalità che si pone a livello europeo, abbiamo parlato prima. Quindi noi partiamo da campione in carica e credo che questa nazionale lotterà fino alla fine per mantenere questo titolo, poi riuscirci un altro, ma una bella figura io me l'aspetto.
È Roberto che chiama da Torino, buonasera Roberto.
Sì, buongiorno a voi.
Sì.
Grazie della possibilità, è un saluto a Bucchioni, sono molto contento di intervenire quando c'è lui. Volevo sottoporre, volevo chiedervi un parere riguardante il caso Gatti Zapata, non so se ci avete fatto caso. Io da tifoso juventino e tanto osannato, recentemente osannato Gatti, provo un certo fastidio, diciamo così, nel vedere alcuni tipi di episodi. Gatti, io l'ho visto personalmente, è un armadio da 1,92 m, 1,90 m, quanto è,
sì.
E vedere quel caso lì che si butta per terra, stramazza al suolo. Siccome recentemente sono riuscito a guardare, grazie alle nostre fortunate uscite, una bella partita di rugby, delle volte mi vengono da tanti pensieri strani, nel senso che l'incoerenza e l'ipocrisia che vedo mi dà veramente fastidio, nonostante sia un giocatore della mia squadra. Volevo sapere che cosa ne pensate a questo proposito. Grazie.
La critica allora in questo caso a Gatti, insomma, per possiamo dire un tuffo.
Sì, intanto chiuderei la vicenda Bologna per quanto mi riguarda. Beh, io sono andato a leggere e ho cercato di vedere, questo episodio non è citato praticamente nessuno, si tratta di uno dei tanti casi all'interno della partita, bisognerebbe vederlo, fermarsi, analizzarlo, per me, per quanto mi riguarda, per esprimere un giudizio. Non è un episodio che può essere un errore, ma non ha inciso sull'andamento della partita, visto che non è segnalato praticamente da nessuno, quindi lasciamo in sospeso questa vicenda. Invece parlo molto volentieri, Roberto, come dicevo prima, è un piacere, un onore parlare con lei e con tutti i nostri amici ascoltatori che chiamano sempre numerosissimi. Sono d'accordo, io non voglio criminalizzare nessuno, per carità, però stigmatizzare certi episodi è bisogna. Dobbiamo, io l'ho detto tante volte, dovrebbe essere anche l'associazione calciatori a intervenire, invece qui si fanno sempre altre cose, si cerca sempre di chiedere più soldi, tutelare l'immagine singola, ma del movimento calcistico ci sono dei giocatori che non fanno il bene del calcio. Ti dico, non Gatti nella fattispecie, è vero, l'ho visto, l'abbiamo parlato, abbiamo sentito anche il colloquio degli arbitri, cosa si sono detti a proposito di questi episodi, e gli arbitri stanno, appunto, non ti dico ironizzando, ma commentando come, in sostanza, come questo, non gli ha fatto nulla, quindi poi c'è anche il rischio che poi gli arbitri, siccome poi si parlano, vedono le cose, e diventa poi anche un boomerang per il giocatore stesso. Non si può, ma non solo Gatti, e ora ha citato Roberto, in quanto tifoso juventino è assolutamente autorizzato, è al di sopra di ogni sospetto, diciamo così, però dà fastidio vedere tutte queste cose riguardo questo giocatore, ma ce ne sono anche altri che basta li tocchi, ma anche le urla che si sentono a volte dalla tribuna, addirittura dentro il televisore, urla di giocatori che sembra che gli abbiano tagliato una gamba,
esagerati, sì.
Sì, poi in realtà vai a vedere, è un fallo che a volte non è stato neanche preso, tutto teso a ingannare l'arbitro, a cercare una benevolenza o un cartellino per l'avversario. Sono comportamenti che ora non voglio fare sempre paralleli, però che vediamo molto spesso in Italia. Ecco, ma la cultura calcistica dei nostri giocatori vuole aumentare o no? Parliamo di questioni tecniche, no? Che siamo a un livello più basso rispetto, ma che credo anche dal punto di vista comportamentale. Abbiamo detto tante volte, io comincerei a dare delle multe, a usare, siccome il mezzo televisivo ormai è un ausilio importante anche per il giudice sportivo da anni, in casi eclatanti, ora non voglio riferirmi a questo in assoluto, ma in casi eclatanti cominciamo a dare delle multe, ma non 5.000 euro, che 5.000 euro li danno di mancia ai giocatori, quelli generosi, se gli altri non pagano neanche il caffè, ma questo è un altro discorso. Cioè, diamo delle multe salate, cerchiamo di, se non riusciamo a educare, cerchiamo di reprimere, no? Perché sono due fasi. Prima ti dico, guarda, stai sbagliando, il fair play è un'altra cosa, ma questi comportamenti, sì, danno noia anche a me, Roberto, la morale è questa, ma non solo Gatti, ripeto.
Proseguiamo il nostro microfono aperto anche con un messaggio vocale arrivato a 366-284-122, lo ascoltiamo, grazie a Jacopo Bacciani.
Buongiorno Radio Sportiva, sono Enzo da Varese, tifoso juventino. Volevo chiedere a Bucchioni, ma secondo lui, cioè, qualsiasi allenatore sarebbe venuto alla Juve, avrebbe fatto male, perché secondo me Allegri è arrivato, cioè, al posto sbagliato, nel momento sbagliato, in una Juve non competitiva, per cui qualsiasi allenatore avrebbe floppato. Secondo lei?
Grazie allora al nostro ascoltatore. Torniamo a parlare di Juventus, stavolta di Allegri, Enzo.
Sì, Enzo, caro omonimo, ma non abbiamo la controprova, ovviamente. Parlando di calcio le posso rispondere di no. Allora, lei ha ragione, e l'abbiamo detto tante volte, anche a caldo, quando è successo, 3 anni fa. Allegri aveva l'opportunità di andare al Real Madrid. Io modestamente, non per altro citare, all'epoca diedi la notizia su un quotidiano di Livorno, la trattativa era ben avviata e lui rifiutò il Real Madrid. Non si è mai capito bene perché, se all'epoca la fidanzata dell'epoca non voleva andare in Spagna, se lui non era, oppure quando è arrivata per Pasqua il famoso contatto con Agnelli a Forte dei Marmi, che gli ha riproposto la panchina della Juventus dopo averlo esonerato, gli è stata scattata la mossa della rivincita, dell'orgoglio del grande allenatore ferito dall'esonero, che ha detto: avete visto, siete stati costretti a richiamarmi. E quello forse l'ha fatto decidere in maniera più di pancia, più passionale, che non dal punto di vista di una fredda decisione che avrebbe dovuto prendere. Avrebbe dovuto capire, Allegri, che non si torna mai in un posto dove hai vinto 11 titoli. Fra l'altro era finito un ciclo, c'erano state difficoltà, aveva affaticato Sarri e poi la vicenda Pirlo. Insomma, vai lì e tu pensi di essere il salvatore della patria, di allacciare il filo con quei 5 anni favolosi. Lì è stato l'errore, lì è nato tutto, Enzo. E questo poi, il resto è stata tutta una conseguenza, perché è chiaro che non fosse una Juventus per Allegri, da Allegri, l'abbiamo detto tante volte. Allegri cos'è? Un grandissimo tattico, un grandissimo gestore di campioni. La sua storia dice questo. Non è certamente un maestro di calcio, non è certamente uno che fa crescere i giovani, che impiega i giocatori nel modo giusto, si adatta, cambia il suo modo di pensare calcio alla rosa che ha. No, lui va avanti con il suo calcio, e tant'è che abbiamo visto che fanno fatica anche i giocatori, secondo me, fortissimi, straordinari, per certi versi una coppia d'attacco come Chiesa e Vlahovic, date a qualsiasi allenatore, dategliela e vedrete cosa. Invece questi escono tutte le volte brontolando, sono 3 anni che faticano con questa gestione che li porta sempre troppo spesso lontano dalla porta. Io credo che un allenatore diverso, con caratteristiche diverse, e fosse andato lì magari con l'idea di far crescere dei giovani, di comunque costruire qualcosa, dare un gioco a una Juventus, chiamiamola minore con tutto rispetto, rispetto alle grandissime Juventus del recente passato, e serviva un allenatore diverso. Quindi lui è arrivato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, ma doveva capirlo lui. Tutto il resto è una conseguenza che ci si trascina, ormai credo che ormai l'abbia capita anche la proprietà. Era chiaro che rescindere un contratto di quelle proporzioni lì, buttare via 50 milioni, ha fatto fatica alla Juventus, giustamente. Ora che arriva verso la fine del contratto, che resta un anno, i soldi sono sempre tanti, ma per il bene della Juventus credo che si volti la pagina.
Proseguiamo con un altro ascoltatore, Alessandro, che chiama da Brescia.
Allora, io ho piacere, grazie per avermi fatto parlare con il signor Bucchioni. Volevo chiedere solo fare una piccola considerazione sull'argomento prima di Gatti. Io Gatti non l'ho visto questo intervento e sinceramente non mi interessa. Volevo soltanto dire questa cosa qua, che non è vero che solo in Italia, o comunque è un atteggiamento che si fa spesso in Italia, è vero, questo è vero. Però se si guardava ieri la partita di Barcellona, Lewandowski ha fatto 4 simulazioni consecutive, lo hanno sfiorato 4 volte, sembrava che gli avesse sparato con un Kalashnikov. Volevo solo dire questo, volevo dire che tutto il mondo, il paese, Neymar lo ricordiamo benissimo quando lo toccavano ai mondiali che voli faceva. Dunque non è proprio solo in Italia questo discorso, è un po' generalizzato, cioè, basterebbe punirli quando fanno queste cose qua.
Grazie,
allora. Grazie per avermi fatto intervenire.
Grazie ad Alessandro. Insomma, questo non vuol dire che comunque che vada bene, questo, insomma.
No, ma ha ragione Alessandro, ha ragione, assolutamente ragione. Io ho fatto un parallelo in generale, poi ci sono dei giocatori che lo fanno anche all'estero. Ieri sera l'abbiamo visto, è vero, Lewandowski, ma anche le famose sbracciate che ci sono state anche lì. Lewandowski mi pare una volta è caduto, sembra di avesse dato o fosse stato colpito da Cassius Clay con un destro, quindi qualcuno c'è anche all'estero. Da noi ho detto questa cosa perché è un pochino più generalizzato, no? Lo fanno dall'Alpi alle piramidi, come diceva il poeta, un po' tutti, ecco, un po' un modo di fare. All'estero è un'eccezionalità di alcuni giocatori, però comunque un mal costume diffuso. Alessandro, allarghiamo pure il discorso, non è che facciamo delle distinzioni fra italiani e stranieri. Chi lo fa deve smettere, e chi non smette deve essere punito. perché sono brutte cose da vedere. Cosa vogliono fare? Vogliono indurre, fregare l'arbitro, in estrema sintesi. È quella cosa peggiore. Dovrebbero essere primi gli arbitri a ribellarsi a questa situazione e chiedere l'ausilio anche delle immagini. Perché io non voglio, io l'arbitro posso sbagliare i giocatori, ma l'essere preso in giro deliberatamente è quella, è la cosa che agli arbitri dà più fastidio. Dovrebbero ribellarsi anche loro. Ma nell'audio del quale citavo sull'episodio dei gatti, mi sembra che, se lo andate a risentire, il tono dei due arbitri sia proprio questo. Stavolta l'abbiamo beccato a enfatizzare una situazione che non era così grave.
Non abbiamo ancora parlato, ma lo facciamo adesso in chiusura di microfono aperto, Enzo, perché domani c'è questa attesissima Roma-Milan, un pass per le semifinali. Si parte dall'1-0 dell'andata, il gol di Gianluca Mancini. Ha parlato De Rossi, che ha detto, insomma, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Anche il capitano della Roma Pellegrini. In serata parleranno Pioli, parlerà anche Rafa Leao, probabilmente una delle più grandi delusioni in ottica rossonera della sfida di andata. Come andrà a finire questa sfida e quanto rappresenta per il futuro di entrambe, Enzo?
Ma secondo me rappresenta molto di più per il futuro del Milan, e sappiamo che attorno a questa partita ruota anche la decisione sul confermare o meno l'allenatore Pioli. La Roma è in un momento di felicità, no? Dal post Mourinho, De Rossi ha fatto tutto bene, si è dimostrato degno di questa panchina, quindi c'è un'energia, c'è una positività che non so se sarà portata in campo anche domani sera. L'1-0 dell'andata è un punto di partenza importantissimo, però sono gare a volte nelle quali possono incidere anche altre cose. L'avere il gol dell'andata non significa nulla in certe situazioni, non dico quello di domani sera, è stato anche penalizzante il cercare di non giocare la partita, comunque dire un gol ce l'ho, vediamo che succede. Non mi pare la mentalità della Roma, mi aspetto un'altra partita giocata come ha fatto negli ultimi due mesi da quando c'è De Rossi. Dal Milan mi aspetto una grande reazione se il gruppo è compatto, se il gruppo ha deciso che Pioli debba essere anche l'allenatore dell'anno prossimo, e lo deve dimostrare domani sera, andando oltre un momento di difficoltà, soprattutto di Leao, l'abbiamo visto, di questa partita di andata che è stata giocata male, interpretata male. Ci metto dentro anche l'allenatore, io stimo molto Pioli, l'ho detto tante volte, ma ha faticato, De Rossi gli ha incartato la partita e ha faticato a capire come levare il fiocco del pacchetto che gli aveva fatto De Rossi, ha tardato anche nelle sostituzioni, non è stata una gara interpretata bene all'andata. Quindi domani sera mi aspetto il Milan vero, ecco, il Milan vero, quello che abbiamo visto in alcune partite anche di recente, con la catena di sinistra che funziona, con l'aggressività può mettere in difficoltà la Roma. Ecco, mi auguro, e chiudo, di vedere una sfida degna di quelle che abbiamo visto in queste serie di Champions League, perché la qualità nelle due squadre c'è, la mentalità anche, ecco, la mentalità dei due allenatori c'è, e mi aspetto una grande sfida.
Enzo Bucchioni, grazie per essere stato con noi nel microfono aperto, ci ritroveremo presto qua su Sportiva.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti, a presto.